Veramente. Il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Canerire, il punto sul territorio. Intanto salutiamo i radioascoltatori di Radio 85 e i telespettatori di Antenna Sud 85 che ci seguiranno e ci vedranno in differita. Saluto gli ospiti studio, l'assessore Domenico Maiola e Tommaso Di Castri, coordinatore di Libera Francavilla. Oggi di fatto si chiude, abbiamo ospitato tutti i partiti e i movimenti politici rappresentati in Consiglio Comunale e non solo. Oggi è la volta di Libera Francavilla, quindi bilancio, prospettive. Lo chiedo al coordinatore del Movimento Libera, 2 anni e passa da quando appunto è stato nominato coordinatore del Movimento a seguito delle dimissioni di Sandra Melillo nell'Assemblea, ha provveduto poi ad eleggerla come coordinatore del Movimento. Si tratta di un percorso che affianca quello che è il lavoro dell'amministrazione comunale, ma inizio subito questi 2 anni di attività come sono stati, lo chiedo subito a Di Castri.
Sì, buonasera direttore, un saluto agli spettatori e a tutti gli ascoltatori. È un piacere stare qui dopo appunto oltre 2 anni.
È il battesimo un po'
Mi sta battezzando stasera. l'attività di coordinatore è un'attività che mi ha impegnato sia perché diciamo sono la mia prima esperienza politica sul campo, no? E quindi ho dovuto in qualche modo conoscere tutta la macchina anche della politica locale, perché insomma
dalle pratiche fiscali si dalle pratiche politiche
esattamente sì, sono ben diverse, però sono ben diverse perché col fisco sia pure che è tutto abbastanza complesso è abbastanza anche definito, mentre con la politica
il fisco è sempre in evoluzione,
anche il fisco è in evoluzione, ma la politica lo è ancora di più sicuramente, soprattutto qui a Francavilla.
Beh, è una città molto vivace, no?
Assolutamente sì, però nonostante ciò diciamo che è stato stimolante, interessante, anche a volte appagante, a volte meno, però diciamo che poi quando lo si fa per l'interesse di tutti, insomma, la mia prima esperienza proprio perché fino ad adesso non c'è stata occasione di intraprendere questa strada, però sicuramente avendo dinanzi il bene, può essere retorico, ma è sicuramente così, è il bene della città. È questo che tante volte mi fa superare le difficoltà.
Ecco, il rapporto con gli iscritti del movimento, ma anche con i consiglieri comunali e anche con gli assessori.
Sì.
Vi sentite giornalmente, ogni settimana, fate il punto della situazione?
Beh, oltre alla classica relazione che si instaura come per tutti tramite i social, c'è anche quella della necessità.
Per fortuna ci sono i social.
Per fortuna ci sono i social, beh, non sempre per fortuna, perché in verità i social, come sa sicuramente meglio di me direttore, distorcono molto spesso la comunicazione. È preferibile vedersi di persona perché si ha modo e occasione di distinguere le sfumature, che in politica sono molto importanti.
Allora, assessore Maiola, non le dico lo stato di salute di Libera Francavilla, ma non soltanto, non dico neanche lo stato di salute dell'assessore, ma a livello diciamo politico-amministrativo, questo percorso, diciamo ormai 3 anni e passa di esperienza amministrativa, un bilancio ovviamente in sintesi, in pillole.
Io posso
senza entrare nel particolare
così. No, noi entriamo nel particolare e ti ringrazio innanzitutto dell'invito, ringrazio i telespettatori e i radioascoltatori che avranno la pazienza di ascoltarci. Se qualcuno è interessato anche alle mie condizioni di salute, sono un po' raffreddato ma sto bene, grazie. Scherzi a parte, io credo che questa esperienza amministrativa sia estremamente positiva. Ritengo che tutti i progetti che si sono portati e che si stanno realizzando sono progetti importanti che possono finalmente dare una svolta alla città. Sono progetti a tutto campo che variano da vari ambiti. Si parte dall'urbanistica col PUG per esempio, ma anche sui lavori pubblici, tanti finanziamenti presi per le scuole, la risoluzione del problema che in cantiere si sta operando nell'allagamento della zona del quartiere dei musicisti, un altro problema atavico, la presentazione l'altro giorno del progetto definitivo per la costruzione dell'area mercatale che è anche finanziata e che quindi si tratta solo ed esclusivamente di realizzarla.
Ecco, io parlo intanto dell'assessorato, di quello che sono le competenze, quello che diciamo il bilancio del tuo assessorato.
Ecco. Il bilancio del mio assessorato anche in questo senso non può che essere.
È chiaro
positivo.
Che in sinergia con gli altri assessorati.
E certo, vabbè, perché le cose fondamentali per quel che riguardano il mio assessorato sono innanzitutto il.
Ecco, vogliamo ricordare la delega?
Le deleghe mie sono la delega alle attività produttive, la delega al randagismo e la delega alla sicurezza. La sicurezza ha avuto un bel da farsi con l'emergenza Covid, quella delega di solito addormentata un po'. E si è svegliata con l'emergenza Covid, mentre per quanto riguarda il randagismo abbiamo aperto finalmente dopo anni e anni il canile sanitario affidato, abbiamo preso in ricovero i primi cani, li abbiamo sterilizzati e microchippati. Adesso partirà una nuova campagna che abbiamo organizzato con il comando di polizia municipale per la microchippatura dei cani privati, questa volta in modo che la gente sappia che il cane lo deve microchippare. Invece per quanto riguarda l'assessorato alle attività produttive, i due ambiti più importanti sono quelli appunto dell'area mercatale che stiamo finalmente realizzando, che è un grosso progetto che finalmente riuscirà a liberare la Peschiera dall'incubo del mercato settimanale del sabato mattina. Stiamo lavorando, come ben sapete, anche per quel che riguarda la zona PIP e quindi per quello che riguarda
Zona PIP le farò una domanda più specifica. Intanto chiamo in causa ancora il coordinatore perché proprio a settembre 2019 nel comunicato stampa che ho avuto modo di rileggere dice: sarò coinvolto, diciamo, come coordinatore anche di Libera Francavilla in quella che è la costruzione di una città solidale, aperta e prospera, adottando la coprogettazione tra pubblico e privato. Sembra uno slogan, ma non lo è.
No, proprio no. Diciamo che questa è la visione che ho davanti a me tuttora, e chiaramente il pubblico e il privato devono viaggiare un affianco all'altro, ma non è un modo di dire. Del resto poi la nostra apertura a quello che è il contributo degli imprenditori privati faccio un esempio, no? Cioè il rapporto che adesso si è instaurato tra Rete Imprese Villafranca e l'amministrazione, che è quasi continuo e costante, lei lo sa bene perché ospita spesso negli interventi dell'associazione sul giornale e anche qui in radio. È un esempio, diciamo, abbastanza evidente di come solo collaborando tra gli imprenditori e la politica e gli amministratori si può, diciamo, poi far progredire la città. Del resto poi l'aspetto più importante che per andare poi sul concreto, no? per ovviare un po' quello che può sembrare uno slogan e invece poi si deve tradurre necessariamente in pratica, è quello che l'aspetto più importante che all'associazione sta a cuore, ma forse sta ancora più a noi, quello proprio del rendere fruibile il territorio della zona PIP, soprattutto dando la possibilità a quanto più imprenditori di insediarsi su quella zona PIP. E questo fino adesso non è stato possibile per tutta una serie di considerazioni, di difficoltà burocratiche, amministrative e anche poi di mercato, se vogliamo.
Allora, con l'assessore Maiole invece c'è stato un allargamento, diciamo, della maggioranza, l'ingresso nell'esecutivo di Giuseppe Ricchiuti. Ecco, come Libera ha visto, diciamo, l'ingresso non soltanto di Ricchiuti ma del Movimento 5 Stelle?
Io credo che Giuseppe sia una grande risorsa per questa città. È un professionista serio, capace, che ha dato modo anche politicamente di maturare un'esperienza importante e in giunta saprà farsi valere. Io ricordo un episodio particolare, se ho qualche minuto per raccontarlo, sì. Quando si trattava di fare le liste, una domenica mattina lo incontrai, perché ovviamente lo conoscevo da tempo, lo incontrai per chiedere di candidarsi in Libera. Lui rimase molto tempo, rimase qualche ora a riflettere, poi mi chiamò la sera e mi disse: senti, mi dispiace, però io mi riconosco di più nel Movimento 5 Stelle, vedrò qual è il mio futuro. Poi si candidò a sindaco dei 5 Stelle, come ben sappiamo, però questo per dire quanto comunque le nostre strade fossero convergenti. E l'ingresso del Movimento e dello stesso Giuseppe nella giunta non è una cosa, un fulmine a ciel sereno, ma è un percorso che si è costruito in questi anni in Consiglio Comunale e comunque nella vita amministrativa, perché molto spesso la sua opposizione non era un'opposizione preconcetta, ma era un'opposizione che molto molto spesso si trovava d'accordo con quelle che erano le nostre posizioni. Quindi la comunanza di intenti ha fatto sì che insomma fosse un percorso abbastanza semplice e agevole, e devo dire che nelle prime giunte, nei primi incontri ufficiali non abbiamo mai dovuto scontrarci, anzi abbiamo sempre concordato ogni scelta.
Allora, lo chiedo al segretario del Movimento Libera. Il 6 novembre c'è stata l'apertura del PD, ha invitato un po' attorno al tavolo quelle che sono i partiti dell'area di centrosinistra e i 5 Stelle. Ecco, c'è stata questa apertura del PD per poi vedere, insomma, quello di sondare il terreno per verificare se c'è poi una comunione di intenti per quanto riguarda il futuro, perché le elezioni amministrative non sono certo alle porte, però c'è questa prospettiva.
Sono comunque vicine.
Ecco. Diciamo che sono vicine, però ancora non siamo entrati nella fase calda. Ecco, è arrivato già questo invito, c'è stato già un primo incontro, un po' come state vivendo questo momento di attesa, se c'è attesa o comunque se c'è stato un primo incontro.
No, l'attesa è finita perché il primo incontro c'è stato, ci siamo incontrati ed è stato, diciamo, appunto il primo step di un percorso che sicuramente poi avrà modo di ottenere ulteriore verifica nel tempo, perché è vero, come diceva lei, che sono vicine, però effettivamente abbiamo un po' di tempo per guardare poi come eventualmente insieme procedere. Questo chiaramente soltanto il tempo ce lo potrà dire, e in funzione anche di quelle che sono poi non soltanto la visione politica, ma anche le qualità umane.
Il centro-sinistra senza il PD, no? Strida.
No, sicuramente. No, assolutamente. Diciamo che il centro-sinistra è l'area in cui noi ovviamente ci dobbiamo, no? Ci riconosciamo. E il PD è...
Cioè entrambi appoggiati Emiliano pure, vuol dire, il governo
ovviamente
regionale.
Sì, il discorso però... diciamo con Emiliano,
a volte
che...
a livello locale ci sono poi altri tipi di discorsi, no? Che devono poi maturare, non è facile come a livello nazionale, tutti dentro e vogliamoci bene.
Beh, adesso si vede anche a livello regionale, no? E ad Emiliano fa anche da spartiacque, non spartiacque, cioè diciamo si è lanciato in avanti rispetto al dialogo col PD. Stranamente, venendo dal PD, fa il dialogo con lo PD, cioè, però è così, perché lui riunisce, ha avuto la capacità di unire sia durante le regionali che anche adesso tutte quelle che sono le forze della società civile che si sono riconosciute sia nel sostenere il presidente Emiliano, ma anche, diciamo, in una visione di paese della nostra regione, e quindi anche a livello locale, in qualche modo le liste civiche devono dialogare col PD. In qualche modo. Vedremo quale,
dice il segretario del Movimento Libera Francavilla, quindi Assessore Maiola. Quello che è, diciamo, questa apertura, questo percorso col punto interrogativo, no? Il centro-sinistra tutto unito.
Io ho più punti interrogativi addirittura del mio stesso segretario, che di suo ne ha abbastanza, ne ha postito abbastanza. Partiamo da una premessa fondamentale: noi come Città Futura non siamo una coalizione di centrosinistra. Noi come coalizione
variegata, diciamo,
sì, è una coalizione, ci davano del fritto misto, non so se ricordi. Noi siamo una coalizione appunto di civiche, quindi se si decide di abbandonare il civismo è una scelta consapevole, per carità, che si
questo
può fare.
Questo l'ha anche detto, diciamo, i fittiani tra virgolette.
Esatto, anche i fittiani, che tra l'altro sono in coalizione con noi.
Loro hanno stretto un patto col sindaco.
Loro hanno stretto un patto con il sindaco e di rimando con noi, ovviamente, perché sono nella stessa maggioranza. Loro non hanno appoggiato Emiliano, ma al di là del fatto della presenza dei...
Loro dico, fin quando ci manteniamo a livello, diciamo, di liste civiche, di movimento così come è nato, diciamo,
ma non è solo quella, attenzione, perché comunque il gruppo Direzione Francavilla si è unito alla Città Futura successivamente, sì, in un secondo momento, ma è proprio come nasce la Città Futura, che nasce come un'espressione di civismo fuori dalla politica, e fuori dalla politica è rimasta per lungo tempo. Non lo so se è un bene o se è un male, fatto sta che era una scelta a quel tempo consapevole e che comunque ci slegava da qualsiasi riferimenti e imprimatur e ordini che potessero venire da partiti tradizionali, quindi da livelli più importanti, quali regionali o nazionali o provinciali che siano. Quindi questa è una scelta che fu fatta al tempo. Se si vuole cambiare, si deve cambiare tutti insieme, se si deciderà di cambiare, ma con dei patti chiarissimi. Tra l'altro,
con dei paletti
molto chiari. Tra l'altro, bisogna anche superare certe logiche che hanno visto in questi 3 anni degli attacchi che non sono stati
già personalismi. Già
esatto, non solo esclusivamente politici, ma molto spesso anche personali, gettando fango su persone me, su colleghi, su amministratori, anche dal punto di vista personale, che è una cosa che al di là di tutto non fa bene, diciamo, non fa bene alla politica, non fa bene sicuramente alla costruzione del dialogo.
Ecco, io non per guardare in casa altrui, però in questo momento, diciamo, voi governate, siete maggioranza, il sindaco Antonio De Nuzzo sicuramente guiderà questa amministrazione fino al termine della legislatura. Poi c'è questa apertura, diciamo, il PD dice sediamoci attorno al tavolo e vediamo quello che cosa potrà nascere. Dall'altra parte però ancora c'è il mare, ancora il centrodestra, dico, è ancora così in balia delle onde, perché questo, diciamo, agevola, diciamo, questo percorso vostro, visto che voi oggi siete maggioranza, loro sono opposizione, quindi...
Tu sei sicuramente più esperto di me di quelle che sono le vicende politiche francavillesi. Io vorrei ricordare ai francavillesi che praticamente quando è caduta la giunta di Maurizio Bruno, noi non esistevamo come coalizione. Antonello De Nuzzo fu presentato alla città a gennaio 2018.
Era gennaio prima dell'Epifania, insomma.
Esatto. E a giugno è diventato sindaco.
C'era il sole quel giorno.
Esatto. E a giugno è diventato sindaco.
Era una domenica mattina di sole.
Era una domenica mattina, è vero. E una stanza comunale, la stanza
di Novara.
Ed era un perfetto, sconosciuto.
Diciamo,
io lo conoscevo.
Alla massa.
Io lo conoscevo.
Sì, ho capito. Però Pierluigi non lo conosceva.
E Antonello De Nuzzo da gennaio a giugno,
che avete lavorato
insieme alla città
non
futura,
siete arrivati infatti, come le altre volte, centrodestra al photo finish per individuare il candidato sindaco, per sacrificarlo sull'altare.
Infatti il centrodestra è arrivato al photo finish probabilmente in quell'occasione, quindi parlare adesso ad un anno e mezzo di
ma infatti non ho detto per guardare in casa altrui, però diciamo siete più avvantaggiati.
Noi siamo sicuramente più avvantaggiati, sì, perché comunque abbiamo un progetto politico da realizzare, abbiamo una coalizione forte già di suo, già in partenza, e quindi il buon vantaggio c'è.
Di nella regia per alcuni consigli pubblicitari. Nuovamente in diretta con l'assessore Domenico Maiola e il coordinatore del Movimento Libera Francavilla Tommaso Di Castri. Dovremmo avere in linea, in collegamento, la consigliera comunale Anna Tagliente. Buonasera a lei.
Buonasera a tutti voi.
Allora Anna, facciamo il punto della situazione. Questi 3 anni e passa di amministrazione comunale, ma soprattutto di presenza all'interno dell'assise comunale, com'è stata la sua esperienza? Ce la vuole raccontare, pillole? Il rapporto con la maggioranza, il rapporto anche con l'opposizione, insomma, qual è stato il suo rapporto e la sua visione all'interno del Consiglio Comunale?
Beh, insomma, io, diciamo, sono stata presente per quello che mi ha consentito poi l'attività lavorativa e gli impegni di famiglia. E per me è, come sapete, la prima estate, insomma, la prima esperienza vera nell'ambito politico. E poi ho avuto la fortuna.
Ecco, ma già avuto modo di capire i meccanismi, no, del Consiglio Comunale?
Diciamo che abbiamo, diciamo, piano piano imparato a conoscere questo sconosciuto, ecco, perché poi chi è fuori non conosce poi perfettamente, diciamo, queste dinamiche.
Come ci sono
stato?
Quelli più astuti, quelli
stati...
più furbi, quelli più visti.
Beh, certo, è ovvio. E vabbè, la nostra maggioranza in ogni caso è stata e siamo stati abbastanza coesi, ci ha caratterizzato, insomma, questo, no, in questo periodo. In questi 3 anni, insomma, di amministrazione, diciamo, al nostro interno abbiamo avuto anche degli alti e dei bassi, ma tutto sommato diciamo, siamo stati ecco, abbastanza coerenti.
Ecco, la tua esperienza
con
noi stessi, coincisa come l'esperienza un po' di tutti quanti con quello che è stato poi il problema della pandemia, insomma,
sì.
Quindi vi siete anche, avete dovuto affrontare?
Abbiamo dovuto affrontare, sì, questa situazione che ci ha, diciamo, ci ha messi nelle condizioni di non essere poi più così tanto vicini gli uni agli altri.
E Di Castri, il tuo segretario, diceva, per fortuna c'è la chat, voglio dire.
Esatto, sì, abbiamo potuto operare tramite le chat, abbiamo fatto anche degli incontri, diciamo, tramite le cosiddette camere, insomma, le videochiamate, insomma, questi, sì, incontri su questi, con questi sistemi.
Ecco, Anna, fai parte di qualche commissione consiliare in particolare?
Io sono vicepresidente della commissione bilancio, e partecipo alla commissione lavori pubblici.
Bene, allora le chiedo subito, la domanda è: le finanze del comune, le casse del comune come sono in questo momento?
Io direi che non siamo messi male, ecco. Se guardiamo le realtà che ci circondano, Francavilla non è un paese che ha particolari criticità. Poi abbiamo fatto un buon lavoro tramite l'assessore, di recuperi, stiamo facendo ancora dei recuperi per quanto concerne i morosi della Tari, sì. I morosi dell'Imo, si sta facendo un bel lavoro.
Ecco, il rapporto invece all'interno delle commissioni com'è invece?
Ma tutto sommato, io almeno parlo per le mie commissioni, tutto sommato non ci possiamo lamentare, siamo più o meno tutti abbastanza presenti, anche se ad onor del vero negli ultimi periodi, in generale sia da parte della maggioranza che dell'opposizione ci sono state un po' più assenze,
ma
tutto sommato si è lavorato, si lavora bene nelle commissioni.
Quando c'è da affrontare qualche problema, siete tutti lì, ad affrontare, poi ognuno ovviamente chi lavora, chi invece per scelta non vuole venire, eccetera.
Beh, c'è gente, soprattutto dell'opposizione, anzi, che spesso...
C'è gente pure che per scelta non viene più in consiglio comunale,
c'è gente che non viene in consiglio comunale, sì, come no, questo è anche vero.
Va bene, gli auguro buon lavoro e ovviamente nel prosieguo di questa amministrazione, di questo percorso ovviamente debuttante della politica, Anna Tagliente, la saluto.
Grazie a voi.
Torniamo in studio, rivolgo subito la domanda all'assessore, perché in questi giorni si è parlato dei mercatini natalizi. C'è stata un po' qualche polemica, è intervenuta Numa Maturo, che è presidente di una commissione consiliare, e ha detto, dice sì, certamente l'indicazione sulle locandine non è corretta perché si tratta di mercati cosiddetti straordinari, denominati comunque natalizi perché sono previsti per questo periodo dal documento sul commercio. Quindi da qui magari l'equivoco, e quando l'amministrazione comunale ha ufficializzato questi mercatini natalizi, l'assessore ha detto: i mercatini natalizi consentiranno agli operatori del commercio ambulante di esporre, quindi è stato pure chiaro, di esporre i propri prodotti al di fuori dei consueti spazi. Assessore, c'era questa polemica, uno dice: mercatini natalizi si aspetta i presepi, gli addobbi, cioè va il nostro Pierluigi là e vede invece abbigliamento un po' di tutto.
Pierluigi inizia a starmi antipatico, scherzi a parte, diceva bene prima il mio segretario Tommaso quando diceva che i social diventano un veicolo pericoloso, perché prima di tutto nessuno ha mai parlato di mercatini, né le locandine parlano di mercatini, ma parlano di mercati natalizi del borgo. Sono mercati, lo voglio dire, ma non per scaricare la responsabilità, ma solo ed esclusivamente per fare chiarezza, sono mercati che sono stati organizzati dalla stessa associazione di ambulanti che si tengono per il terzo anno a Francavilla Fontana in questo periodo.
Salutiamo la FIVA, Confcommercio e Casa Ambulanti.
Esatto, che hanno chiesto a questa amministrazione: possiamo riorganizzare gli stessi mercati che avevamo già organizzato e che non avevano sollevato tutte le polemiche che quest'anno hanno sollevato su Facebook?
E noi pensavo di stare nel Trentino, vedere le casette.
Non siamo nel Trentino. E noi abbiamo detto sì, fatelo per due ragioni. La prima è perché comunque siete una delle categorie che più ha sofferto quella che è stata l'emergenza Covid, quella che è stata il fermo. Vi siamo stati vicini la prima volta perché siamo stati l'amministrazione che ha permesso sin da subito, appena possibile, di riaprire i mercati. Vi siamo vicini anche adesso con questa possibilità. Fatelo perché nelle altre occasioni è stata un'esperienza positiva per voi. Purtroppo, come ci siamo detti, i social hanno un po' esagerato, però si tenga conto che questi generi di mercati si fanno, che sono mercati.
Beh,
non
dice,
sono
ognuno dice la sua, è intervenuto anche l'ex sindaco Mimmo Maturo, Rifondazione Comunista, ha messo quelle foto.
Allora, innanzitutto l'ex sindaco Mimmo Maturo dovrebbe conoscere un po' meglio, visto il fatto che è stato ex sindaco, quali sono questo genere di dinamiche, e che nessuno ha mai parlato dei mercatini, continuano a dire mercatini, ma c'è scritto mercati. Poi che venga la polemica da un ex commerciante che ha chiuso la
salutiamo Emanuele Modugno.
Salutiamo Emanuele Modugno che ha chiuso l'attività per suo stesso dire, anche per colpa del Covid, e adesso c'è la possibilità di aiutare un'intera categoria che poi ha sofferto davvero. E adesso si mette a fare la polemica sul fatto che non espongono Presepi, ma espongono Canotte e Calzini. Cioè, ma questo è quello che vendono queste persone, che hanno bisogno di vendere. Di più, ti dirò, il documento strategico del commercio prevede 4 domeniche straordinarie di mercati in Peschiera, che abbiamo deciso insieme alle associazioni degli ambulanti di non fare, di liberare quindi ancora una volta un intero quartiere, che non è un quartiere di serie B solo perché è un po' più periferico rispetto a Corso Umberto, di liberare la domenica perché già subiscono il sabato in quel quartiere, e di spostarlo in un'altra zona, di farlo di pomeriggio e di incentivare anche, perché andate a chiedere ai bar e ai locali di vicino, anche le consumazioni in quelle attività di ristorazione.
No, c'è un ritorno un po' per tutti.
C'è un ritorno un po' per tutti, tranne di chi vuole fare polemica sempre comunque strumentale, senza
allora, a proposito di commercio, di aiuti eccetera, quest'anno è partito un altro progetto che riguarda degli incentivi, dei contributi per far nascere nuove attività all'interno, nuove attività, non dico, ci sono anche lì dei paletti, non è che uno può aprire lì qualsiasi attività.
Un'armeria non si può aprire.
Quindi nel centro storico e ci sono degli incentivi.
Sì, questa è un'altra bella iniziativa che credo abbiamo fatto. Già è partita l'anno scorso e abbiamo finanziato almeno un paio di attività, e io voglio invitare ancora chiunque voglia provare ad avviare una sua attività a fare
domanda. Il bando dove lo può trovare?
Il bando lo può trovare sul sito del comune, può chiedere comunque al suo all'ufficio attività produttive, appunto, questo di divisionare il bando, che permette di avere fino a 10.000 euro a fondo perduto, e sia ben chiaro, a fondo perduto, per l'inizio di un'attività, quindi l'acquisto, la ristrutturazione dell'immobile, l'acquisto di beni strumentali.
Sì, c'è un fondo di 50.000 euro.
C'è un fondo di 50 fino, che può arrivare sino a 100. Il centro storico, per centro storico abbiamo inteso non solo il centro storico in senso stretto, sia quindi da Piazza Dante, per capirci, Piazza San Giovanni, via San Giovanni, ma anche Corso Umberto, via Roma e Corso Garibaldi. Questo perché effettivamente la qualità e la quantità di immobili nel centro storico non si presta a moltissime attività. Okay. Invece su Corso Umberto, via Roma e Corso Garibaldi è più interessante.
Allora, io prendo ad esempio di nuovo il nostro Pierluigi. Pierluigi ha un'ottima occasione per comprare a Francavilla. Dice: compriamo a Francavilla i nostri regali. Perché deve comprare Pierluigi i regali a Francavilla?
Questa è un'altra, torna ad essermi simpatico Pierluigi, questa è un'altra interessante attività che con orgoglio dico ci stanno imitando da altre parti anche della Puglia. Hanno utilizzato lo stesso nostro slogan, il nostro stesso regolamento. L'iniziativa si chiama, e questo è molto positivo, l'iniziativa si chiama...
Non è positivo invece quando un candidato sindaco fa il copia e incolla di altri programmi amministrativi.
Ci sono tanti altri copia e incolla peggiori.
Vabbè.
L'iniziativa che si chiama Fatti un regalo, compra Francavilla vuole premiare quei cittadini che smettono di comprare o comunque comprano di meno online o nei grandi centri commerciali e decidono di comprare nei piccoli negozi, per aiutare appunto l'economia locale e aiutare alla fine anche noi stessi, perché se sopravvivono queste attività sopravviviamo soprattutto noi, perché queste attività pagano le tasse da noi, consumano da noi, vivono da noi e addobbano anche le nostre strade da noi. I negozi aderenti sono 65, daranno un biglietto per ogni scontrino di valore superiore a 30 euro, e questi biglietti parteciperanno ad un'estrazione che si terrà il 6 gennaio di ben 65 premi messi in palio dalle singole attività commerciali. Ci sono premi anche molto,
c'è
già l'elenco dei premi sulla pagina del DUC, sia pagina Facebook che
io
pagina,
lo so, però a beneficio di chi
sì, certo, che pagina online del DUC, Smart DUC Francavilla .com o .it, non ricordo. Vabbè, comunque sarà facile trovarlo, comunque nella pagina DUC Francavilla Fontana del comune di Francavilla Fontana, e quindi ci sono 60 di Facebook, e quindi ci sono 65 premi messi in palio da loro, più dei premi in denaro messi in palio dal DUC, dal distretto urbano del commercio, da spendere in quei negozi che hanno aderito all'iniziativa, quindi un ulteriore ritorno dell'economia sul territorio.
Vabbè. Allora, Tommaso Di Castri, torniamo un po' al movimento. Ovviamente un coordinatore non sei solo, ecco, ti avvari delle esperienze, immagino, di un'equipe, c'è un'equipe che lavora attorno a te.
Sì, nella segreteria diciamo che si avvale sia dell'apporto di Sabrina Vecchio e di Domenico Truppi, che in qualche modo, con cui insomma in qualche modo ci coordiniamo, lavoriamo insieme per fare in modo che tutto vada.
Ecco, Sabrina è una laureata in sociologia, vedo qui, consulente.
Prego.
Una laureata in sociologia.
Sì, sì, sì.
Mentre Domenico Truppi è un imprenditore del settore informatico.
Sì, esattamente. A cui poi si aggiunge anche il nostro Carlo Angelotti che ci supporta con il suo apporto prezioso dal punto di vista, diciamo, anche sul lavoro sui social che facciamo spesso, no? Soprattutto anche in campagna elettorale ha dato il supporto, secondo me, sì, il suo contributo.
Ecco,
sì.
La sua idea, si parla tanto, ovviamente, sono scomparsi ormai in molte realtà, in qualche realtà nostro piccolo qua vicino. Io vedo che c'è addirittura ancora la bandiera di Forza Italia, ma non c'è più la sede. Come a Franchino non c'è più la sede.
Sì.
Ci sono invece le sedi del Partito Democratico, quelle sì, ci sono in molti comuni, c'è la sede del PD. Ma al di là della sede del simbolo o del simbolo della bandiera esposta, oggi la sua idea, come diciamo, l'esperienza come un partito o come un movimento, quindi il civismo da una parte e i partiti dall'altra parte, come si coniugano poi queste due esperienze?
È stata
la sua idea al di là del movimento che rappresenti.
Sì, il civismo per qualcuno ha esaurito la sua funzione. Per me invece rimane una presenza importante e fondamentale nel contesto politico, non solo locale ma proprio nazionale, perché lo scollamento che c'è stato tra società civile appunto e partiti è ancora presente. Basta guardare le percentuali di affluenza alle urne, non è possibile dichiarare finito l'esperienza del civismo. E tanto più torniamo a parlare sempre del presidente Emiliano, che su questo ci ha fatto la campagna elettorale e continua a lavorare in questo senso. Perché? Lo scollamento c'è stato tra quello che dell'idea che si ha di paese da parte dei partiti e quello che invece i professionisti, gli operatori che lavorano ogni giorno e guardano, non possono più guardare.
La gente si sta allontanando, l'abbiamo visto anche nelle ultime amministrative, anche nelle amministrative dove solitamente anche nei piccoli centri la gente va a votare perché c'è l'amico, il parente, c'è il candidato locale, ci sono i candidati locali. Anche lì, sia al primo turno sia al turno di ballottaggio, c'è stato molto astensionismo.
Assolutamente, ha ragione, ma tanto, io poi insomma non dico che devo andare lontano, basta guardare la mia esperienza, no? Fino a 3 anni e mezzo fa non avevo nessun tipo di impegno politico, adesso grazie all'esperienza dei movimenti civici sono qui a parlare con lei, cioè questo è esemplificativo di come si può cambiare la politica partendo dal livello locale per poi a livello nazionale. Emiliano, ripeto, non perché come dire voglio citarlo sempre, ma è effettivamente lui che sta portando questo lavoro, questo discorso, e lo sta elevando in qualche modo, addirittura tanto da rapportarsi col PD. E per tornare al discorso del rapporto col PD, molto si fonda a livello locale anche sulle qualità umane del rapporto tra chi fa parte dei movimenti civici e chi fa parte dei partiti politici di vecchio stampo. Le qualità umane sono fondamentali, i rapporti sono fondamentali, soprattutto a livello locale. Ecco perché ci vorrà tempo e lavoro per andare in una certa direzione, sempre se ci riusciamo.
Vabbè, tempo e lavoro, dice Di Castri. Però con Maiola, perché poi Maiola è assessore, io faccio domande politiche, le rivolgo al segretario del movimento, domande più tecniche, insomma, le rivolgo poi all'assessore Maiola. I francavilesi non sanno che, il microfono all'assessore, che il 27 dicembre prossimo si terrà presso il Tribunale di Brindisi Ufficio Esecuzioni Immobiliari la terza asta, l'udienza per la vendita all'asta di una quota dei locali dell'ex fiera dell'Ascensione. Qui si tratta, ovviamente, il comune sta partecipando per rilevare questa quota, che la partecipazione all'asta riguarda la cessione, stiamo parlando di 10 millesimi di tutto il complesso immobiliare attualmente in capo all'ente fiera, perché la restante parte rientra nel patrimonio del comune. Quindi l'amministrazione comunale, così come deliberato nel Consiglio Comunale nel 2020, se non erro, sta parteciperà a quest'asta, ma l'idea che si ha di questo quartiere fieristico qual è?
Ma di idee ce ne sono tante. Di idee ce ne sono tante, il problema è trovare finanziamenti. Sgombriamo il campo innanzitutto da una suggestione che più volte si è avuta, quella di spostare lì l'ITIS. abbiamo fatto dei calcoli, non si può fare perché le nuove norme in merito a quelle che devono essere gli spazi per le scuole non permettono la costruzione di un edificio così grande da poter raccogliere tutti gli studenti che normalmente raccoglie l'ITIS. Ripeto, le suggestioni sono tante. Noi avevamo pensato di farci dei laboratori, si è pensato di fare un parcheggio, si è pensato di fare una serie di attività.
Perché è un peccato tenere tutta quell'area.
Quell'area comunque sicuramente.
Dalla piazzale stazione, via Molini, c'è una bella area.
Ma anche solo semplicemente aprire una strada permettere il passaggio delle auto da via Molini alla stazione permetterebbe di congestionare un bel po' il traffico. E ripeto, anche utilizzare quei parcheggi che ci sono, che sono tanti, come per iniziare, permetterebbe insomma di progettare il traffico in maniera differente. A quello va aggiunto altro, va aggiunto innanzitutto che dobbiamo prima di tutto diventarne proprietari unici e poi successivamente trovare le risorse per poter finanziare qualche attività insomma di questo genere.
Va bene, linea della regia per altri consigli pubblicitari. Allora, il nostro colloquio con gli esponenti di Libera Francavilla, con l'assessore Maiola abbiamo parlato un po' di quello che può essere il futuro dell'area fieristica, ma il futuro del centro di carico intermodale, anche lì la gara per quanto riguarda possibili imprenditori intenzionati prendere quella struttura è andata deserta.
È normale che vada deserta una gara del genere, quantomeno se non normale prevedibile, perché ovviamente gli imprenditori interessati hanno bisogno.
Ecco, mentre per il quartiere fieristico la strada alla fine può vedere la luce, no? Diciamo, quel problema può vedere una luce, uno spiraglio. Per il centro di carico intermodale è molto complessa la situazione.
Ma io non credo che sia così complessa. Secondo me riusciremo a trovare la quadra entro la fine della legislatura e riusciremo a... Riusciremo a trovare una destinazione che possa essere utile alla città.
Perché lì è un problema che si trascina da molti anni, non è un problema diciamo che investe oggi chiaramente l'amministrazione in carica, che è l'amministrazione De Nuzzo, però è un problema che lo si ritrova in ogni campagna elettorale. E dovremmo avere in collegamento in linea l'altra consigliera comunale, Antonella Palumbo. Buon pomeriggio, buonasera.
Buon pomeriggio direttore, buon pomeriggio agli ascoltatori.
Allora, la stessa domanda che ho fatto a Nanna Tagliente, come si ritrova all'interno del Consiglio Comunale? Qual è la sua esperienza? Ecco.
Un'esperienza sicuramente interessante, nuova anche per me, anche se io in passato comunque avevo un po' bazzicato nella sinistra giovanile, quindi diciamo anche nei partiti, di conseguenza sapevo un po' come funzionava, però sicuramente in consiglio comunale tutto è abbastanza diverso, anche più complesso, più impegnativo, ci sono più responsabilità, ecco, da prendere.
Perché rappresenti, voglio dire, l'istituzione, quindi il consiglio comunale.
Assolutamente sì. Comunque è un'esperienza sicuramente molto molto significativa e molto formativa, tra l'altro, sia dal punto di vista personale, dal punto di vista politico ovviamente, cioè ci sono vari aspetti, varie sfaccettature che comprende questo tipo di esperienza.
Ecco, quale commissione fai parte? Se fai parte di qualche
commissione? Io faccio parte di 3 commissioni: commissione attività produttive, commissione servizi sociali e commissione cultura e spettacolo.
Ecco, dove si trova meglio? In quale commissione che è più facile? Sembra che diciamo, i servizi culturali sembra quella più facile.
No, commissioni facili non ce ne sono, nel senso che poi se si vogliono portare avanti dei progetti, si vuol concretizzare quello che si è in mente.
Ogni commissione è importante.
Ogni commissione ha le sue peculiarità che vanno perseguite, sì. Quindi io infatti dal canto mio cerco sempre di dare, oltre ad essere sempre presente, cerco di dare il mio contributo anche concreto nell'atto pratico, quindi cioè dare un contributo proprio nelle proposte e anche fattivo, ecco, diciamo.
Ecco, il suo rapporto invece con l'opposizione com'è?
Ma molto 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 tranquillo, molto cordiale, penso che i rapporti politici siano anche molto dettati.
Al di là dei rapporti umani ovviamente.
Assolutamente, sì, però secondo me il carattere di una persona incide sicuramente sui rapporti che poi si vanno ad imbastire con...
Beh, è chiaro, io non penso che magari lei possa pure mangiare una pizza con, voglio dire, uno di Forza Italia, però voglio dire, è più facile, voglio dire, con chi magari oggi siede in maggioranza nell'amministrazione comunale,
sì,
per
sì,
carità,
no,
la pizza la può anche mangiare con Forza Italia, per carità,
assolutamente, nulla preclude questo.
Il coordinatore vostro non dice nulla su questo, non è, è libero di mangiare la pizza con chi vuole. Ride il coordinatore in studio. Allora, dicevamo allora di questa esperienza, il rapporto invece che avete con gli assessori vostri, qual è il rapporto?
Allora, il rapporto con i nostri...
Tanto non ci ascolta Maiola, eh?
No, meglio se... no, assolutamente no, nel senso che è un rapporto molto vero, nel senso che...
cioè, giusto per dirla, ma a telefono vi liquida subito?
No, collaboriamo, ci scontriamo molte volte, soprattutto con Domenico mi scontro molte volte, però collaboriamo tantissimo, io cerco di dare, soprattutto questo, ho sentito che lei anche ha parlato della pandemia, e diciamo che la pandemia ha un po' rallentato anche la collaborazione che i consiglieri potevano dare, l'apporto che potevano dare all'interno di ogni assessorato. Ad esempio, io ho cercato sempre di dare il mio contributo sia con l'assessore Magliola, con l'assessore Angelotti, assessore Passaro, ho sempre cercato di fare qualcosa. E quindi voglio dire, è molto sicuramente è un rapporto molto vero, perché ci confrontiamo tantissimo con loro e spesso ci scontriamo, però alla fine riusciamo sempre a trovare una quadra e a raggiungere l'obiettivo che ci siamo fondamentalmente prefissati.
Va bene, grazie, buon lavoro anche ad Antonella Palumbo. Torniamo in studio con l'assessore Maiola, perché prima l'assessore parlava della zona PIP, ma anche Tommaso Di Castri. Superare le difficoltà che ci sono evidenti nella zona PIP di Francavilla Fontana, alcune legate a problematiche molto remote, e ci sono stati diversi incontri. In una delle ultime riunioni ha partecipato sia l'assessore Nicola Lonoce sia l'assessore alle attività produttive Maiola. E è stato richiesto un nuovo incontro da parte di Rete Imprese Villafranca, proprio perché le difficoltà ci sono e si cerca di superarle.
Sì, la Villafranca, devo dire, come ha giustamente detto prima il segretario Tommaso Di Castri,
così come sì, pure sono stati fatti anche degli incontri con il consorzio Zona PIP di Francavilla.
Sono stati fatti in passato, prima che si costituisse Rete Imprese, si continuano a fare, sono stati fatti anche di recenti. Diciamo che lo scopo è unico, quello di sbloccare questa situazione. Noi stiamo facendo
anche
di tutto.
È una bella realtà la zona.
Anche è una bella realtà la zona PIP francavillese, è una realtà che può crescere ancora, è una realtà che entra nella zona ZES, ionica, quindi che potrebbe avere
porta
tanti
lavoro,
porta lavoro, porta incentivi fiscali, porta imprese, porta benessere per la città. Noi ci stiamo lavorando molto, molto alacremente. Purtroppo quello che non si capisce è che tanti anni di immobilismo che c'è stato, comunque di scelte che non sempre per colpa della politica, ma molto spesso per colpa di burocrazia e tecnicismi, non hanno permesso alla zona PIP di funzionare a dovere. Oggi stiamo cercando di superare quei problemi, stiamo cercando di liberare le imprese lì dai vincoli che ci sono, e soprattutto stiamo cercando di mettere a disposizione dei terreni.
E lì c'era un mix di tutto.
Lì c'era di tutto.
E
nulla era normato alla fine, perché poi le normative di riferimento erano quelle di 50 anni fa, per via di interventi anche giurisprudenziali. Noi stiamo cercando di mettere ordine, e per mettere ordine è necessario l'intervento tecnico, di tecnici che devono studiare per bene le carte, che devono essere poi validate dalla regione, devono tornare a Francavilla, in consiglio comunale. Ci sono una serie di doppi passaggi e purtroppo bisogna avere la pazienza in questa fase di attendere. Noi siamo confidenti che entro la fine della nostra legislatura riusciremo a sbloccare la zona PIP, riusciremo a mettere a disposizione dei nostri imprenditori i terreni che sono di nostra proprietà, e inizieremo anche ad espropriare quelli che non sono di nostra proprietà. Già dai primissimi mesi dell'anno l'anno prossimo dovremo partire con questo genere di attività.
Allora, una domanda tecnica invece a Di Castri, proprio per la sua attività professionale. Molte volte, ma questo non parlo di Francavilla, a livello così generale, si dice la burocrazia e la politica a volte blocca un po' soffoca quelle che sono le aspirazioni di un imprenditore, di un commerciante, eccetera, perché poi la burocrazia, il fisco da una parte, la politica dall'altra, impedisce a volte lo sviluppo, diciamo, di quello che è la propria attività commerciale o favorire nuovi insediamenti.
Sicuramente chi vuole fare impresa adesso...
Questo a livello generale.
Chi vuole fare impresa adesso è sottoposto a una pressione notevole, non parlo soltanto del livello fiscale, ma anche proprio della normativa. Poi, per non parlare poi di quello che è successo con questa pandemia, che ha ulteriormente assolutamente ha complicato tutto quanto, sia dal punto di vista di autorizzazioni sanitarie e non. Però per quanto riguarda invece quelle che sono quello di creare impresa, non soltanto di farla, ma proprio di creare impresa, il compito della politica è proprio quello di andare incontro a chi vuole creare impresa, perché soltanto tramite, e questo chiaramente lo dico anche perché lo tocco con mano al di là dell'impegno politico, è fondamentale avere la persona che ti ascolta, che generalmente deve essere la politica, disponibile e sensibile a quelli che sono la volontà dell'imprenditore, perché se si favorisce l'impresa si favorisce tutto il territorio, l'economia e anche il benessere in generale. Questo può sembrare
principio generale,
può sembrare quasi un po' retorico, ma è la realtà dei fatti, cioè non si può prescindere da un dialogo costante con l'impresa privata. Ecco perché lo citavo nel mio quasi ideale passaggio iniziale. Perché è fondamentale, e tra l'altro poi accanto a questo però bisogna dire che non è soltanto l'impresa, ma tutto quello che fa parte dell'attività della rete sociale, che sono le associazioni anche le associazioni fanno parte, sono
il cosiddetto terzo settore.
Il terzo settore che adesso prenderà ancora più piede, in qualche modo andrà oltre quello
più
che
strutturato il terzo settore.
Più strutturato, ma anche dal punto di vista fiscale avrà la possibilità di intraprendere quello che prima erano spazi riservati all'impresa. E del resto lo viviamo tutti i giorni anche nel rapporto tra il comune e quella che è la parte sociale della cittadinanza, cioè vuol dire chi opera costantemente, quotidianamente.
Non
per
può fare a meno dell'associazionismo.
No, del resto anche la politica in qualche modo rientra in quello che è associazione, tanto più chi vuole lavorare per la società civile, non soltanto dal punto di vista della guida come quella di chi vuole fare attività politica, ma chi vuole favorire lo sviluppo della cittadinanza, dell'essere cittadino in tutti i suoi aspetti. E questo, soprattutto per quello che mi riguarda, soprattutto quello che riguarda il mio movimento, è uno dei tratti fondamentali, proprio sta in cima alla lista quello di guardare a quello che è le esigenze del territorio, dei cittadini, delle associazioni e anche delle imprese.
Allora, facciamo un passo indietro, la domanda la rivolgo a Maiola. Abbiamo parlato un po', ho detto, ai consiglieri comunali di Libera Francavilla, qual è il rapporto con la maggioranza, con il consiglio comunale, all'interno delle commissioni. La domanda invece che faccio è: qual è il rapporto invece che Libera Francavilla ha con i partner della maggioranza, articolo 9, Idea e, voglio dire, Direzione Francavilla? Beh, i 5 Stelle sono da poco entrati in maggioranza.
È un rapporto estremamente...
Vi sentite, vi confrontate?
Sì, sì, certo. La cosa più stupida, abbiamo una chat comune dove ci confrontiamo quotidianamente su tutti i temi che possono essere la buca della strada segnalata, e dire c'è una buca lì, attenzione, qualcuno informi l'ufficio tecnico perché venga sistemata.
Magari in comune ci sono anche magari degli improperi.
Ma sì, capita, certo, capitano anche ovviamente delle tensioni. Io riflettevo su quello che diceva la consigliera Antonella Palumbo, no? Cioè, io e Antonella, che siamo cresciuti insieme nella sinistra giovanile 30 anni fa, e adesso da quando questa nuova esperienza,
quando si parla di maggioranza variegata, ci sono esponenti che arrivano dalla sinistra giovanile o dallo stesso dalla sinistra in quanto tale, e altri invece che arrivano da altre formazioni politiche,
Guarda, direttore, io credo che queste differenze siano più marcate quando si tratta di parlare di macrosistemi. Quando si tratta di amministrare una città, il punto di incontro, se si è tra persone, è di buon senso, si trova. Magari qualche scontro. Sì, qualche scontro. Sì, alla fine siamo tutti di buon senso e diciamo liberi. Nel senso che ognuno di noi ha una sua professione, ognuno di noi ha una sua autonomia, una sua vita privata e alla politica è veramente prestato. Questo secondo me è un aspetto fondamentale da tenere sempre a mente. E quindi lo scontro può esserci per esempio sulla ZTL, su qualcosa del genere.
Ecco, la ZTL.
Io lo sapevo che non lo dovevo dire.
Piazza Monumento che tanto ha fatto un po', ecco, diciamo più che arrabbiare, hanno fatto una lettera garbata. Sono 30-35, diciamo, coloro i quali operano tra via Garibaldi, via Dante, piazza Monumento, hanno detto, dice, perché già il sindaco ha risposto, è una verità.
Ha risposto in maniera impeccabile, io non so se sono alla sua altezza a rispondere.
Perché non possiamo fare questo valico lì dove inizia piazza Giovanni XXIII e il sindaco
lo diciamo in due parole, lo ribadiamo. Il varco non può farsi.
Se fosse per lei magari lo farebbe.
Se fosse per noi magari lo faremmo anche. Il problema è che non si può fare lì per la semplice ragione che il ministero dei trasporti ha detto che lì non si può fare. Punto. Noi dobbiamo farlo per forza all'inizio di Piazza Vittorio.
È stata
un'interlocuzione
che è durata
un mese. Ma guarda, noi siamo arrivati qui che noi ci siamo insediati il 27, il 28 giugno 2018. Il giorno dopo, ma perché non mettete le telecamere? Perché così controlliamo che entra nel centro storico tutti, è stato un continuo. Finalmente mettiamo la telecamera, eccola la polemica, perché stiamo mettendo la telecamera? Lì si perderanno 11 posti di strisce blu nella piazza Monumento, che purtroppo dovranno essere sacrificati perché il Ministero dei Trasporti ha previsto il varco. Ma tenete conto che comunque è una piazza bellissima e che magari vengono sacrificati 11 posti di posti auto, ma viene ridata.
Più volte è stato deturpato il monumento.
Sì, più volte è stato deturpato il monumento. Adesso
e più volte le amministrazioni comunali sono intervenute per ripulire. Sì,
adesso ci abbiamo messo un po' di fiori, di alberi, è diventato anche più decente. E secondo me liberarlo dalle macchine ne renderà ancora maggiore giustizia alla bellezza di quel monumento.
Allora, le luminarie fanno da cornice a quella che è la festività natalizia. L'augurio dell'assessore Maiola ai francavillesi e non solo a quanti ci ascoltano. E sia in questo momento in diretta e chi a quanti ci ascolteranno in differita.
Vabbè, l'augurio di serenità è il minimo. Io vorrei che questo fosse l'ultimo anno, l'ultimo Natale, il secondo e ultimo con questa spada di Damocle drammatica che è la pandemia. È una spada che cade sulle nostre teste, ma che cade soprattutto su quelle che sono molte attività imprenditoriali, molte attività economiche, ma che comunque limita anche la crescita dei nostri figli con le scuole, la nostra stessa socialità. Un Natale normale sarebbe veramente auspicabile.
Un Natale normale di Castri, quello che l'augurio.
Sì, dalla normalità da cui siamo tutti, insomma, aspiriamo a recuperarla questa normalità. Non è facile perché già nell'attività lavorativa la riscontriamo tutti i giorni. Io insegno anche a scuola e quindi so bene quante difficoltà abbia avuto la scuola nel rapporto con i ragazzi e soprattutto questi ragazzi che sono un po' così spaesati, senza riferimenti. Già la società è molto complessa e quindi hanno difficoltà a orientarsi. Con questa pandemia siamo spaesati noi, figuriamoci loro che non hanno ancora dei punti di riferimento. E questo Natale magari può essere, come diceva Domenico, l'ultimo, speriamo, per tutti di emergenza. Però questo Natale ci deve dare, come dire, la visione, ci deve far capire quanto è importante la normalità che anche noi garantiamo. Ecco, quello, più che un augurio, devo formulare qui un impegno a recuperare, per quello che mi consta e anche con gli assessori, i consiglieri, il nostro impegno a fare in modo che qui a Francavilla la normalità sia recuperata quanto prima.
Grazie, con questo augurio si chiude qui lo spazio dedicato a Francamente. Al prossimo mercoledì da Gianni Canerira, più cordiale, buonasera.
Francamente, il punto sul territorio.